Ma adesso passiamo a un'altra lettura. Questa volta è una pièce teatrale scritta nel 1949 da Cortázar, scrittore argentino. La pièce si chiama I Re, e qui il Minotauro è ancora interpretato in un altro modo. È il simbolo della libertà, è quell'essere che in virtù della sua diversità è capace di accedere a una realtà diversa, una realtà più ricca, più anche profonda, più problematizzante, più complessa di quella che invece lo ha semplicemente imprigionato all'interno di un labirinto. Adesso Kevan ci leggerà la descrizione che del Minotauro viene fatta da Minosse, appunto il re di Creta, che in qualche modo in questa prima parte introduttiva cerca di spiegare il perché del Minotauro, il perché il Minotauro è in realtà tenuto nascosto dentro un labirinto, e poi proseguiremo man mano a fare altre letture da questa pièce.
Μην κλαις και μην οδυρνέσαι, και γνώμη δεν αλλάζω. Λί δοβε δημόρα, cittadino legittimo, il tormento delle mie notti, minotauro insaziabili. Lì dove medita e ordisce le porte del futuro, le palpebre di pietra che la sua sagace perfidia alza contro il mio trono, sulle mura, i miei sogni acuminati di picche. Ogni remo mi è corno, ogni buccina un muggire. Minotauro, figlio di regina illustre, prostituta. Nessuno riuscirà mai a costruire l'armonioso ordigno capace di misurare senza fallo un timore di re. Minotauro, silenzio in agguato, segno del mio potere sulla coppa profonda del mare e sui suoi germogli di isole azzurre. Vivo testimone della mia forza, del filo abominevole della sua duplice ascia. Sì, prigioniere e condannato per sempre. E i miei sogni entrano nel labirinto. Mi trovo lì solo e sfatto, con lo scettro che a volte diventa molle nel mio pugno. E tu ti fai avanti, enorme e dolce, enorme e libero. Oh, sogni in cui non sono più il signore. I sogni, anch'essi gesta reali. Contro ogni notte mi faccio più possente d'odio fino a proferire la tua morte a qualsiasi proclamazione di gloria su altre sponde. Regnami dentro, o supreme geste di re, o impossibile.
Perché lo temi? È mio fratello.
Un mostro non ha fratelli.
Entrambi ci modellammo nel seno di Pasife. Entrambi la facemmo gridare, la dissanguammo quando ci gettò sulla terra.
Le madri non contano. Tutto consiste nel caldo germe che sceglie le usa. Tu sei figlia di un re, Arianna, la molto temuta. Arianna, la colomba d'oro. Lui non è nostro, un artificio. Sai di chi è fratello? Del labirinto, del suo stesso carcere, oh chiocciola orrenda, fratello della sua gabbia, della sua prigione di pietra, un artificio, guarda come la sua prigione. Dedalo li ha fatti entrambi, astuto ingegnere.
Bene, da questi primi pezzi presi da I Re di Cortázar vediamo già la psicologia di Minosse come di un uomo, prima di tutto con un grosso senso di inferiorità e di timore nei confronti del Minotauro, che si sforza di mantenere i suoi privilegi, il suo potere patriarcale e impositivo sia sulla figlia Arianna, che è la sorella del Minotauro, sia sul suo regno. E quindi chiudendo il Minotauro in un labirinto, in qualche modo vuole togliere di mezzo quell'elemento che lui sa benissimo poter mettere in serio pericolo, il suo potere, la sua posizione di uomo, di marito e di padre. Adesso andiamo a leggere un altro pezzo tratto da I Re, questa volta il confronto tra Teseo, un eroe arrivato da Atene insieme ad altri fanciulli e fanciulle destinati al sacrificio nel labirinto del Minotauro, che però, come sappiamo, nel mito, nella versione classica, uccide il Minotauro, e grazie all'aiuto di Arianna, che gli dà un gomitolo da svolgere e poi da riavvolgere per uscire fuori dal labirinto, uccide il Minotauro, si salva, esce dal labirinto, si piglia Arianna e partono insieme alla volta dei mari. Come vedremo in questo... in questa pièce teatrale di Cortázar invece le cose non vanno proprio così. Teseo è un arrogante e classico giovanotto eroe, abituato ad essere servito e riverito e soprattutto apprezzato per le sue gesta. Lui ha già ucciso un sacco di mostri in giro per tutti i mari, e il Minotauro per lui non è altro che l'ennesimo mostro da uccidere, da debellare, per far trionfare la forza maschile e il potere dell'eroe, di Teseo. E quindi quando arriva al cospetto di Minosse, si confrontano entrambi arroganti, entrambi desiderosi di mantenere il proprio potere, e parlano insieme del Minotauro appunto come di una presenza inquietante e anche temibile. Teseo: io andavo al ginnasio e lasciavo che i miei maestri pensassero per me. Non credere che ti segua nei tuoi rapidi giochi. Mi obbedisco senza troppe domande. All'improvviso so che devo sguainare la spada. Avessi visto Egeo quando mi unì ai condannati. Voleva ragioni, ragioni, ma io sono un eroe e credo che basti.
Per questo ce ne sono così pochi.
E poi sono re. Egeo è già morto per me. Atene troverà presto il suo signore. Al re puoi fare più domande che a Teseo. All'improvviso mi scopro una pericolosa facilità nel trovare le parole. E ciò che è peggio, mi piace tesserle, vedere cosa accade, gettare le reti. Oh, ma mi trattengo. Guarda, io so perché devo uccidere il testa di toro. La sua astuzia mi preoccupa.
Anche a te.
È temibile lì dentro.
Più che fuori, ma in altro modo, con la perfidia del prestigio. Io dovevo rinchiuderlo, sai, e lui si vale del fatto che io dovessi rinchiuderlo. Sono il suo prigioniero, a te posso dirlo. Si è lasciato condurre così docilmente. Quella mattina seppi che si avviava verso una spaventosa libertà, mentre Cnosso mi si convertiva nella dura cella che vidi.
Avresti dovuto farla finita con lui se il tuo scettro non era così saldo da usare la sua vita.
Sembrava così difficile occultarlo per sempre. Ormai lo vedi, tutti gli artifici di Dedili si rivoltano orribilmente contro di me. E poi, con quale tranquillità parli di uccidere?
Ora ti rallegrerai che lo faccia per te.
Sì, deve morire. Sei venuto per questo e non è più tempo di parole. Ci intendiamo bene.
Quanto parli, ma non avresti potuto dire con meno parole tante falsità. Demone, ucciderò quel demone, trascinerò il suo corpo vestito di polvere per le strade di Cnosso.
In fondo lo ucciderai per gli stessi motivi per cui io temo di ucciderlo. Solo i mezzi cambiano, prima o poi toccherà anche a te saperlo.
Ci assomigliamo meno di quanto pensassi.
Il tempo ti dimostrerà il contrario.
Tu sarai un'ombra, la vendetta di Atene. Si apre il passo verso la sua gola dove brulicano le formiche dello spergiuro. Lo volevi vivo? La sua esistenza reggeva al tuo potere al di là dell'isola. Convoca le musiche funebri. Fa sì che si preparino.
Non mi importa che tu lo uccidi.
Ti importa. Per questo lo colpirò con raddoppiata forza.
E in quello stesso istante io immergerò questa spada fra i seni di Arianna.
Arianna? Non pensavo ad Arianna. Perché non uccidere me?
Atena si avventerebbe con un'immensa locusta sulla mia isola. Che ti uccida il testa di toro, questo lo rispetteranno. Appartiene a un ordine superiore.
Arianna, sì, c'è Arianna. Ma io devo uccidere il Minotauro.
Uccidilo e custodisci la sua morte con una pietra nella mano. Allora ti darò Arianna.
Tacere la sua morte? Ma tu credi davvero che Teseo possa tornare ad Atene senza che lo preceda la notizia di un altro mostro vinto?
Tornerai con Arianna e con il cuore in pace. Pensa, con Arianna e con il cuore in pace.
Libere di mostri le isole, perché questo è l'ultimo.
E i popoli sempre nel timore, gli ateniesi che si piegano al tributo annuale. Poi io te ne libererei. Ci sono sempre gli africani per alimentare il prestigio dei mostro.
Più più nessun mostro vivo.
Saldi i nostri troni.
Nessun mostro vivo, solo gli uomini.
Gli uomini sostengono dei troni.
E tu mi darai Arianna.
Guarda se non ci somigliamo.
Un confronto tra due uomini, entrambi assolutamente messi in pericolo dalla figura del Minotauro, nella loro virilità, nella loro potenza, nel loro potere, che cercano di trovare una quadra per allearsi insieme per far fronte a questo nemico comune. Ovviamente gli interessi di entrambi sono diversi: Minos è un re in decadenza, Teseo invece è un eroe che scalpita per affermarsi sulla scena mediterranea, potremmo dire, e in più Teseo ovviamente a Teseo fa gola Arianna, la figlia di Minosse, la sorella del Minotauro, che in realtà in questa versione di Cortázar è profondamente legata al fratello, metà toro e metà uomo, e infatti cercherà di salvarlo dalla spada di Teseo, e a questo punto della narrazione, in questo monologo, spiega qual è la sua relazione con il Minotauro. Nella fresca solennità delle gallerie, la sua fronte sarà più rossa di un rosso denso d'ombre, e come lune nemiche si ergeranno le corna luminose. Avvolto nel taurino silenzio che ha presieduto la sua amara adolescenza, passeggerà con le braccia incrociate sul petto, muggendo piano. O parlerà. Oh, i suoi dolenti monologhi di palazzo che le guardie ascoltavano impaurite senza comprendere, il suo profondo recitare d'onda senza fine, il suo gusto per le nomenclature celesti e per il catalogo delle erbe. Le mangiava pensoso e poi le nominava con segreta delizia, come se il sapore degli steli gliene rivelasse il nome. Innalzava l'intera enumerazione sacra degli astri e con il sorgere di un nuovo giorno sembrava dimenticare, come se anche nella sua memoria l'alba facesse impallidire le stelle. E la notte seguente si compiaceva di instaurare una nuova nominazione, di ordinare lo spazio sonoro in effimere costellazioni. Non saprò mai perché la sua prigionia muova in me le macchine della paura. Forse allora compresi che era avvolto in un'esistenza estranea a quella dell'uomo. I fratelli sembrano meno uomini e meno vivi, immagini aderenti alla nostra, a malapena libere. Duole dire fratello. Lo è così poco, torbido tramonto di nostra madre. Oh, Minotauro, non voglio pensare a Pasife. Tu sei il toro, il testa di toro amaro e taciturno, e qualcuno muove contro di te, mentre il mio gomitolo si fa più piccolo, vacilla, saltella come un cucciolo nelle mani e gorgoglia quietamente. Gli occhi di Teseo mi osservavano con tenerezza. Cosa di donna il tuo gomitolo? Non avrei mai trovato la via del ritorno senza la tua astuzia. Perché tutto in lui è solo un andare avanti. Nulla sa di veglia notturna, dell'amara lotta tra l'amore per la libertà, o tu che dimori fra queste mura. È l'orrore per il differente, per ciò che non è immediato e possibile e sanzionato. Mi ha detto del trionfo della sua nave e del talamo, tutto così chiaro e manifesto. Al suo fianco io ero qualcosa di maligno e impuro, latte o punto torbido nella trasparenza dello smeraldo. Allora preparai le parole dell'ombra. Se parli con lui, digli che questo filo te lo ha dato Arianna. È partito senza fare domande, sicuro della mia superbia, pronto a soddisfarla. Se parli con lui, digli che questo filo te lo ha dato Arianna. Minotauro, testa di folgori purpuree, guarda come ti porta la liberazione, come pone la chiave nelle mani che lo faranno a pezzi. Il gomitolo è ormai minuscolo e gira velocissimo. Dal labirinto si leva una sonorità di pozzo, di tamburi spenti. Passi, grida, echi di lotta. Tutto si confonde nell'uniforme mormorio come di mare denso. Solo io so. Timore, allontana quelle ali caparbie. Cedi il posto al mio segreto amoroso. Non calcinare le sue ali con tanto orribile dubitare. Cedi il posto al mio segreto amore. Vieni, fratello, vieni, finalmente amante. Sorgi dalla profondità che mai osai sondare. Sporgiti dall'abisso che il mio amore ha sconfitto. Sgorga vinto al filo che ti porta l'insensato. Nudo e rosso, vestito di sangue. Emerge e vieni a me, oh figlio di Pasife. Vieni alla tua figlia di regina, assetata del suo rumoroso grifo. Il gomitolo è immobile. Oh sorte! Bene, in questo monologo di Arianna vediamo che appunto la lega al Minotauro un amore ben più che fraterno e insomma cerca di mettere nelle mani di Teseo lo strumento di liberazione del Minotauro stesso, mentre Teseo invece è convinto di andare nel labirinto con il gomitolo donatogli da Arianna perché Arianna vuole lui, cioè vuole che lui uccida il Minotauro e che torni da lei e la porti lontano. Con questa baldanzosità entra nel labirinto e finalmente incontra il Minotauro, e quindi questo è l'ultimo scambio di battute che vi leggiamo da I Re di Cortázar, in cui c'è il confronto fra Teseo e il Minotauro. Fai domande vane, non so nulla di te, questo dà forza al mio braccio.
Come potresti colpire senza sapere chi, che cosa?
Se mi attardassi ad ascoltare, forse poi non potrei più ucciderti. Ho visto giudici che chinavano la testa mentre pronunciavano la condanna. Si poteva notare che sul reo si diffondeva in quell'istante come una grandezza, un'immensità senza nome. Ma io ti guardo negli occhi, perché non ti giudico, non uccido te, ma le tue imprese, l'eco delle tue imprese, il loro lontano risuonare sulle coste greche. Si parla già tanto di te che sei come una vasta nube di parole, un gioco di specchi, una ripetizione di racconto inafferrabile. Così almeno nelle parole dei miei retori.
Sembra che tu guardassi attraverso di me. Non mi vedi coi tuoi occhi. Non è con gli occhi che si affrontano i miti. Neppure la tua spada mi si addice. Dovresti colpire con una formula, un salmo, con un altro racconto.
Siamo ancora uguali. Qui non giunge il rumoreggiare dei porti. Sarò io a ritornare avvolgendo il filo sottile per spargere al vento con il mio nome il mucchio di cenere in cui sarà calcinato il tuo.
Un filo, allora puoi uscire di qui.
Con la mia spada arrossata.
Allora chi uccide l'altro può uscire di qui.
Come vedi.
Ci sarà tanto sole nei cortili del palazzo. Qui il sole sembra piegarsi alla forma della prigionia, diventare sinuoso e furtivo. E l'acqua, mi manca tanto l'acqua. Era l'unica ad accedere il bacio del mio grifo. Si portava via i miei sogni come una mano tiepida. Guarda come qui tutto è secco, è bianco e duro, il canto della sua statua, il filo ai tuoi piedi come un primo ruscello, un serpente d'acqua che fa segno verso il mare.
Arianna e il mare.
Arianna e il mare.
Mi ha dato questo filo per riavermi quando ti abbia ucciso.
Arianna!
Dopotutto è del tuo stesso sangue. Dopotutto è il toro che uccido in te. Se potessi salvare il resto, il tuo corpo ancora adolescente.
Perché cosa? Arianna intrecciò le sue dita con le tue per darti il filo. Ecco, vedi, il filo d'acqua si secca come tutti gli altri. Ora vedo un mare senza acqua, un'onda verde curva completamente vuota d'acqua. Ora vedo solo il labirinto, un'altra volta solo il labirinto.
E che hai paura di morire, credimi, non fa molto male. Io potrei ferirti in un modo tale che... Vabbè, ma ti finirò subito. Io potrei ferirti in un modo tale che ti finirò subito, a patto che tu non lotti e abbassi la testa.
A patto che io non lotti. Oh, vanitoso cucciolo, quanto sei vicino tu stesso alla morte. Non sospetti neppure che mi basterà un buon colpo di corno per far del filo della tua spada uno strepito di sbronzo infranto. La tua vita è come un giunco fra le mie mani, il tuo collo la guaina delicata del baccello. Ora il rosso odio sarà la mia fronte. So che dovrei ucciderti, seguire il sentiero che il filo mi propone, sorgere fino alle porte come un sole di spuma nera. Per che cosa?
Se sei tanto forte, provalo.
Per chi? Uscire nell'altro carcere, ormai definitivo, ormai popolato orribilmente con il suo volto e il suo peplo. Qui ero specie di individuo, cessava la mia mostruosa discrepanza. Ritorno alla mia duplice condizione animale solo quando mi guardi. Da solo sono una creatura dalle armoniose fattezze. Se mi decidessi a negarti la mia morte, inizieremo una strana battaglia. Tu contro il mostro, io guardandoti combattere con un'immagine che non riconosco mia.
Non so ciò che dici. Perché non combatti?
Lo vedi? Mi costa decidere. Se all'estremità del filo si chiudesse la mano di Pirito, di un qualsiasi dei tuoi compagni, ti saresti già confondendo con la polvere che calpesti. Ma hai detto, Arianna è il mare.
Un modo di dire. E poi che cosa ha a che vedere lei con il tuo, con il nostro duello? Non è colpa sua se sei codardo.
Se ti porgo il collo, sarò codardo?
No, Minotauro. Qualcosa mi dice che potresti combattere e non vuoi. Ti prometto di colpire bene, come si colpiscono gli amici.
Non c'è malizia nei tuoi occhi, giovane re. Così chiari che la realtà li attraversa e non vi lascia altro che apparenza, la sua sabbia nel setaccio. Non vi è ancora domato. Non sai che morto sarò diverso. Peserò, Teseo, come un'immensa statua, corna di marmo che si affileranno un giorno contro il tuo petto.
Smetti di parlare e deciditi.
Morto sarò più io. Oh, decisione, necessità ultima. Ma tu ti sminuirai, conoscendomi sarei meno, andrai precipitando in te stesso come si sgretolano poco a poco i drupi e i monti.
Ah, almeno starai zitto.
Sì, per lasciarti ascoltare, resterai solo, qui, fra le mura, e là, in alto mare.
Oh, quante congetture!
Aspetta il giorno in cui la terra degli uomini custodirà il tema nel segreto fiume del sangue. Non mi hai ancora udito, uccidimi prima.
Ora mi inciti, come se tramassi un inganno.
Sono deciso. Dal repentino separarsi di acque nel profondo, la libertà finale si fa avanti sul filo che nasce dal tuo pugno. Che ne sai tu di morte, tu che doni la vita profonda? Guarda, c'è solo un mezzo per uccidere i mostri. Accettarli.